Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Signore e signori delle comunità italiane nel mondo, benvenuti all'ascolto e grazie per averci scelti anche questa settimana. Quest'oggi, durante la nostra trasmissione, rivivremo i Magic Moments dell'anno 1971. Un anno veramente bello perché mentre preparavo la scaletta e sono qui sommerso vicino al microfono di giornali, di riviste, eccetera, mi sono anche reso conto che la colonna sonora di quell'anno fu una colonna sonora veramente indimenticabile. Comunque faremo un giro dietro le quinte del 1971, tante cose che oggi ci sembrano la normalità, in quell'anno non lo erano. Ad esempio, su una copertina del settimanale Epoca, lo strillo diceva: "La scienza esplora la vita dei nascituri. Sapremo in anticipo se saranno sani o malati, se saranno maschi o femmine". E beh, è una cosa che oggi diamo per scontata, invece nel 1971 fu una grande novità, una grande conquista della scienza che fece discutere tutti quanti. Ma a proposito di colonna sonora, iniziamo col darvi un esempio di com'era bella la musica in quel lontano anno. Prego, regia.
Paese mio, che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente son la tua malattia. Paese mio, ti lascio e io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa? So far tutto o forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Gli amici miei son quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me. Peccato, perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, che lo sarà. Con me porto la chitarra e se la notte piangerò, e una niña del paese suonerò. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento come quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Con me porto la chitarra e se la notte piangerò, e una niña del paese suonerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto o forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Che sarà, che sarà, che sarà.
Che sarà, che sarà, che sarà della
due nomi che oggi fanno parte della storia del mondo dello spettacolo italiano sono quelli delle sorelle Loretta e Daniela Goggi. In quel 1971 il settimanale Oggi, sulla copertina del numero 15, dedicò loro una bella fotografia a colori e le presentò così. Loretta Goggi, la soubrette dello spettacolo televisivo della domenica pomeriggio intitolato La Freccia d'Oro, e la sua sorellina Daniela, la bimba prodigio del romanzo sceneggiato La Cittadella, hanno fatto da madrine al nostro primo incontro diretto con una nuova automobile italiana, la Fiat 127. Le due sorelle sono salite con noi sulla vettura per vedere da vicino i segreti di questa utilitaria, che è la risposta tutta italiana all'offensiva delle case automobilistiche europee nel campo delle vetture di cilindrata attorno ai 1000. La caratteristica principale della nuova Fiat, che è una tutto avanti con motore trasversale da 900, sta nella felice soluzione del rapporto tra estrema compattezza esterna e grande abitabilità all'interno. La 127 è una vera 5 posti. E poi dedicavano un grande servizio all'interno. Io la 127 me la ricordo come l'auto di mio nonno e un pochino lo prendevo in giro perché dicevo: ma come fai a guidare ancora oggi un'auto così? Eppure, vedete, nel 1971 era il non plus ultra.
See you.
1971 si parlava anche di nuove regole per il mercato del lavoro e, ad esempio, sfogliando le lettere che mandavano ai direttori di quotidiani e di settimanali, ne ho trovata una firmata da un signore che si chiamava Alberto Maria Valiani, da Milano, che parlava della settimana supercorta. Ve la leggo. Ho letto con enorme stupore che nelle aziende americane in cui si è adottata la settimana supercorta, ovvero 40 ore di lavoro in 4 giorni, la produzione è aumentata. Innanzitutto mi sembra che 10 ore di lavoro giornaliere siano troppe, in secondo luogo penso che un fine settimana di 3 giorni finisca per svagare eccessivamente il lavoratore, deconcentrandolo e rendendolo quindi incapace il lunedì di riprendere in mano con la necessaria prontezza ed alacrità le proprie incombenze. Già ora in Italia il lunedì, che ha alle spalle il sabato e la domenica di riposo, è un giorno di scarso rendimento. Figuriamoci se i giorni precedenti di riposo, anziché 2, fossero 3. Il direttore rispondeva così: l'esperimento dei 4 giorni e 40 ore, così come viene chiamato negli Stati Uniti, ha dato risultati brillanti che hanno sorpreso e soddisfatto un po' tutti, industriali, lavoratori, sindacati. Finora l'hanno adottato circa un centinaio di società, ma molte altre si stanno organizzando per realizzarlo a loro volta. Riva Poor, una studiosa di economia, ha detto che a suo parere tra 5 anni, 10 al massimo, l'80% delle industrie americane avranno scelto la settimana di 4 giorni, anzi c'è addirittura chi pensa già a una settimana lavorativa di 3 giorni con 13 ore di lavoro al giorno. Ciò permetterebbe, con opportuni turni, di tenere al massimo livello la produzione e di consentire un più razionale e integrale impiego delle attrezzature. Beh ragazzi, su, dopo parecchi anni abbiamo visto che non è andata assolutamente così. We shall dance the day we get a chance to pay off all the violins of the ball. We shall dance the day we get a chance to get a dance to buy back our souls. We shall sing, my dear. dai, facciamo un pochino di gossip, un dietro le quinte nel mondo dello spettacolo in quel 1971. Allora, alla Rai la trasmissione di punta era Teatro 10, ve lo ricordate, un bellissimo show televisivo del sabato sera che catalizzava l'attenzione di milioni e milioni di telespettatori. Lo show era registrato, c'erano le prove, perché una volta si facevano molte prove, ora vanno tutti molto così all'impronta, e poi dopo le prove si registrava al Teatro delle Vittorie. Cosa succede che scardina un pochino tutti quanti i ruoli e tutte quante le certezze durante Teatro 10? Succede che due beniamini del pubblico di quell'anno, un giovanissimo Giuliano Gemma, il Ringo del cinema italiano di quell'epoca, e il bravissimo attore Alberto Lupo, che nel 1971 aveva già 46 anni, ebbene, dicevo, vengono coinvolti in un incidente, perché durante le prove di Teatro 10 si vuole realizzare uno sketch in cui Giuliano fa il lanciatore di coltelli e Alberto Lupo è il bersaglio che deve stare immobile. Giuliano è molto bravo, sembra andare tutto bene, sono pronti a registrare dopo la seconda prova, ma ahimè alla seconda prova qualcosa va storto. Un coltello viene lanciato e Alberto Lupo viene ferito alla spalla. Meno male aveva una bella giacca abbastanza pesante di renna addosso durante le prove dello spettacolo, quindi viene tagliata la giacca di renna dalla lama di questo coltello e sulla spalla di Alberto Lupo c'è solo una scalfittura, però tutti quanti trattengono il respiro, la cosa si risolve, ma Alberto Lupo era talmente agitato, impaurito da questa cosa che vorrebbe farsi trasportare in ospedale. Invece viene curato direttamente al Teatro delle Vittorie, dove lo disinfettano, gli danno due punti e lo rimettono in sesto, e così le registrazioni dello show possono continuare.
Tu, amor mio, che ti ama amor mio, che siamo poco insieme, siamo un po' di più. Tu, tu sei tu, più qualcosa. Guarda sul mare, gabbiano leggero.
sorriso.
Tanto felice che sembra che sia un paradiso.
Amore, adesso tu ridi e il fuoco si è acceso.
Un altro grande nome del mondo dello spettacolo, ma anche del jet set internazionale, in quel 1971 era quello della bellissima ex imperatrice Soraya. La stampa di tutto il mondo dice: Soraya ora dimostra 10 anni di meno, perché viene ripresa dai flash dei fotografi a Roma, dove l'ex imperatrice e il regista Franco Indovina vanno al cinema Fiamma ad assistere alla prima del film Morte a Venezia di Visconti. E come si vede dalle immagini che vengono scattate, la principessa ha ritrovato, dicono tutti, la linea che sembrava perduta. Dimostra 10 anni di meno, erano già parecchi mesi infatti che Soraya aveva evitato di farsi sorprendere dai fotografi durante le sue rare sortite. E proprio questo fatto, che lei avesse evitato di farsi riprendere dai fotografi, aveva scatenato qualche malalingua nel mondo del gossip, perché dicevano: non ha fatto solo una dieta dimagrante, si è anche fatta ritoccare da un chirurgo estetico e quindi deve nascondere un attimo il gonfiore e i lividi del viso. Quale sia la verità noi non l'abbiamo mai saputa, mi sa che ormai non la sapremo più.
Mi dispiace di svegliarti. Forse un uomo non sarò, ma ad un tratto so che devo lasciarti. Fra un minuto me ne andrò e non dici una parola. Sei più piccola che mai. In silenzio morderai le lenzuola. So che non perdonerai. Si muove e la sua mano dolcemente cerca me e nel sonno sta abbracciando pian piano il suo uomo che non c'è. Il mio posto è là. chiudo gli occhi un solo istante. La tua porta è chiusa già. Ho capito che cos'era importante. Il mio posto è solo là. Chiudo gli occhi un solo istante. La tua porta è chiusa già. Ho capito che cos'era importante. Il mio posto è solo là.
Questa è divertente, ascoltate un po'. C'è un trafiletto che diceva così: a chi in primavera il brutalone d'oro? Questo titolo verrà assegnato a ogni cambio di stagione all'artista, allo sportivo o all'uomo politico che, nel modo più esplicito, contravverrà alle buone regole dei cavalieri antichi. Tenendo conto dei suggerimenti di alcuni lettori lombardi, stavolta il diploma dorato, insieme con una edizione rara del Galateo di Monsignor della Casa, sarà recapitato all'attore di teatro e dei telefumetti Corrado Pani. Motivazione: in una intervista dissacratoria, Corrado ha riaffermato la sua cieca fiducia nella sberla come perno del dialogo amoroso. Corrado, gli ha chiesto l'intervistatore, a detta delle tue amiche, qual è il tuo peggior difetto in amore? Le meno. Mollo sberle, insomma. Sinceramente, Corrado, sei mai stato tradito dalle donne che hai amato? E lui risponde, da tutte, credo. D'altronde, io non chiedo, non indago, non controllo. Mi fido. E in ogni modo neanche il tradimento è un problema. Se la persona che ami ti tradisce, significa che non ti ama, oppure che ti ha amato prima e che non ti ama più. Tu sostieni quasi sempre ruoli drammatici, non ti piacerebbe tentare qualcosa di brillante, di decisamente comico? Con la faccia scavata che mi ritrovo, dice Corrado, e la voce profonda, sono sicuro che come comico sarei un disastro. La modestia dunque non risparmia nessuno, nemmeno l'uomo brutale. Oh mamma mia!
Lui bussa alla porta, lei dice non apro. Dice ti prego, lei dice domani, poi li vedi sotto braccio, poi li senti sospirare. Ah, l'amore che cos'è? È un ritornello che non cambia mai. Ah, l'amore che cos'è? È una farfalla che si posa su di te. Sì, questo è l'amore. Sì, questo è l'amore. Sì, questo è l'amore. Sì, questo è l'amore. Questo è l'amore per me. Lui sente la radio, lei vuole dormire. Lui cerca la pace, lei vuole la guerra. Poi li vedi sotto braccio, poi li senti sospirare. Ah, l'amore che cos'è? È un ritornello che non cambia mai. Ah, l'amore che cos'è? È una farfalla che si posa su di te. Sì, questo è l'amore. Sì, questo è l'amore. Sì, questo è l'amore.
Thank you.
confidenziale.
Cronache politiche, già nel 1971 molti si erano accorti di come lo Stato spendesse e sperperasse in brutta maniera i soldi dei contribuenti, tanto che Ugo La Malfa rivede i conti sbagliati dello Stato e dice che sulle montagne di debiti non cresceranno case ed ospedali. Infatti, in quel 1971 il Partito Repubblicano ha presentato un dettagliato documento che critica il modo allegro con il quale lo Stato italiano spende i soldi di tutti. Nel nostro paese, mentre crescono sempre le spese di ordinaria amministrazione, dice Ugo La Malfa, segretario del PRI, non crescono le spese per fare case e ospedali. Un potente nemico dei lavoratori è lo Stato che non produce servizi pubblici efficienti. Dice ancora Ugo La Malfa, non basta protestare contro i profili degli industriali. L'indebitamento del Tesoro verso la Banca d'Italia è di quasi 70.000 miliardi. Acci picchia.
L'erba è alta ormai, lo so. E dovrei potare il melò. Quanta polvere c'è dentro casa, è tutto un velo. La cucina, guarda che cos'è, quanti piatti sporchi da lavare. Madre sempre qui, che ripete non lasciarti andare, e la gente intorno a me, come un gufo vuole guardare.
Pezzi targati anno 1971 sulla vita di coppia di una delle più belle ed affascinanti dive dello schermo italiano, la splendida Rosanna Schiaffino. Rosanna Schiaffino smentisce il legame di suo marito con una hostess bionda, perché cosa succede? Alfredo Bini, marito della diva, mentre viaggiava in compagnia di una bella hostess tedesca e bionda, è rimasto ferito in un incidente automobilistico presso Trieste. Allora tutti quanti fanno dei pettegolezzi, ma la diva risponde: non vedo perché si facciano pettegolezzi se Alfredo ha dato un passaggio a una giovane hostess. Sono stupidaggini che non ci toccano, anzi, se uno di noi due dovesse innamorarsi di qualcuno, l'altro sarebbe il primo a saperlo. Amiamo i bambini e presto ne vorremmo un secondo che faccia da fratellino a Annabella.
Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo, le dissi non è niente, ma mentivo, piangevo, piangevo. Per te si è fatto tardi, è già notte, non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va, catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà. E si fermerà. L'ho vista dopo un anno, l'altra sera, rideva, rideva. Mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva. Mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di risponderle sì, ma senza mai guardarla negli occhi io la lasciai cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va, zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà, chissà, e si fermerà. La 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 la.
E sfogliando i giornali del 1971 ritornano qua davanti a me le fotografie di una affascinante, carinissima cantante e attrice, Jane Birkin, che col suo compagno Serge Gainsbourg fu quella che formò la celebre coppia del disco più venduto dell'anno precedente, del 1970, che era Je t'aime moi non plus, tanti di voi lo ricorderanno. E loro nel 1971 incidono una nuova canzone intitolata Melody Nelson. La stampa ne dà così la notizia. Melody Nelson parla di una ragazzina dai capelli rossi di 14 anni e mezzo. È una canzone un po' cantata e un po' parlata, una soluzione attualmente molto di moda, ed è considerata una bomba in campo discografico alla stregua della precedente Je t'aime moi non plus. Una cosa invece molto interessante che riguarda Jane e Serge è il fatto che si accorgono di aspettare un bambino. Infatti la Birkin all'inizio della primavera del 1971 ha annunciato alla stampa di essere in attesa di un figlio. Serge ed io, ha detto la cantante, avevamo deciso di sposarci ai primi di quest'anno, anche se consideriamo il matrimonio solo un'assurda formalità. Ma lo scorso Natale ci siamo accorti che io ero incinta e allora abbiamo deciso di rimandare le nozze perché qualcuno non pensasse che ci sposavamo solo per il bambino. Dopo aver fatto questa dichiarazione alla stampa, Jane Birkin ha deciso di partire per Londra, dove trascorrerà le vacanze pasquali insieme alla figlia Kate, nata dal suo precedente matrimonio con il compositore John Barry.
Confidenziale.
Non stare chiuso qui, pensiera. Riempiti di sole vai nel cielo. Cerca la sua casa poi sul muro. Scrivi tutto ciò che sai, che è
dilagare in quel 1971 anche in Italia la mania degli astrologi e degli oroscopi. Volete sapere chi erano le quattro donne dello spettacolo più fedeli agli oroscopi? Sono Mariolina Cannuli, Carmen Villani, Nada e Valentina Cortese. Tutte e quattro si dicono fedelissime dell'oroscopo nel quale credono ciecamente. La Villani aggiunge anche: tutto ciò che mi era stato predetto con l'oroscopo si è avverato, dai miei alti e bassi nel lavoro al matrimonio. Infatti mi fu descritto precisamente anche come sarebbe stato mio marito.
Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse. E la cantina buia dove noi respiravamo piano, e le tue corse, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, donna, dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai. Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventar quel che sei. Che importa tanto, tu non me lo dirai, purtroppo. Ma ti ricordi l'acqua delle noi, le rocce, il bianco fondo? Di che colore sono gli occhi tuoi? Se me lo chiedi non rispondo. Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Biciclette abbandonate sopra il prato e poi noi due distesi all'ombra. Un fiore in bocca può servire, sai, più allegro tutto sembra. E d'improvviso quel silenzio fra noi e quel tuo sguardo strano. Cade il fiore dalla bocca e poi, oh no, fermati prego la mano. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, 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 dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai. Io non conosco quel sorriso sicuro che hai. Non so chi sei, non so più chi sei, mi fai paura oramai, purtroppo. Ma ti ricordi le onde grandi e noi, gli spruzzi e le tue risa? Cos'è rimasto in fondo agli occhi tuoi? La fiamma è spenta o è accesa? Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. No.
Oh.
E nella primavera del 1971 abbiamo anche notizie su tutti i rotocalchi del mondo occidentale della bellissima, fragilissima, splendida attrice Anna Maria Pierangeli. Anna Maria Pierangeli, dice la stampa, dopo tante tristi esperienze in Italia, sembra decisa a rifarsi una vita in America. Ha infatti trascorso le vacanze di Natale con il figlio Perry in casa dell'ex marito Vic Damone e da allora non è più ripartita. «Non credo che ritornerò in Italia», dice l'attrice. «Amo il mio paese, ma ho conosciuto soltanto persone che volevano approfittarsi della mia ingenuità. Non è vero che sono senza soldi, io ho sempre lavorato, tranne quando ero incinta». Le chiedono poi dell'ex marito, Armando Trovajoli, lei risponde: «Trovajoli per me non esiste più. Col mio primo marito, Vic Damone, invece vado d'accordo come non mi capitava da quando ero sposata con lui. È segno forse che in questi anni siamo maturati entrambi. Mi dispiace molto, anzi, che Vic abbia divorziato dalla sua seconda moglie, che è, secondo me, una donna meravigliosa. Risposarci fra noi due? Ma tutto è possibile». E Anna Maria comunque in quei mesi aveva recuperato i suoi rapporti di amicizia con tanti suoi ex colleghi di Hollywood, soprattutto con la sua migliore amica americana, la diva Debbie Reynolds. Aveva già ripreso molti contatti col mondo del cinema e della televisione. Tutto sembrava andare bene. Cosa succede? Che mesi dopo, purtroppo, Anna Maria Pierangeli verrà trovata morta, si dirà che è stato un suicidio. Invece, dopo tanti anni, finalmente è venuta fuori la verità. E appunto, Anna Maria era contenta, era piena di lavoro, piena di amicizie, di nuove prospettive, era vicina al figlio maggiore, non si sarebbe mai tolta la vita. È stato purtroppo un medicinale che le è stato prescritto e che aveva fatto un pochino a pugni con un altro medicinale che aveva preso e che quindi le aveva procurato un arresto cardiocircolatorio.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, perhaps you knew, when I bit off more than I could chew. And through it all, when there was doubt, I did it up, then spit it out. I grew tall with it all, and did it my way. I've laughed, I've loved and cried, I had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing. to think I did all that, and may I say, not in a shy way. No, no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the thing he truly feels, and not the word of one who kneels. The record shows I took the ball and did it my way.
Le moto favorite dagli italiani in quel 1971 sono la moto Beccan 125L e la moto Guzzi Stornello 125 e poi la Gilera 175. Fra i pettegolezzi nel mondo dello spettacolo dobbiamo ancora segnalare che viene finalmente fotografato il marito italiano di Minni Minoprio, ve la ricordate? Bellissima, bravissima soubrette, che poi negli anni è diventata anche un'apprezzatissima interprete del jazz. Ebbene, nel 1971 finalmente i fotoreporter riescono a fotografare il marito di Minni, che è sempre voluto stare dietro le quinte, che è sempre stato molto schivo e che si è sempre definito italianamente geloso della bellissima moglie. Intanto sul versante della cronaca, così, della cronaca, diremmo, fatti di povera gente, ecco, c'è uno scandaletto che per l'epoca fu uno scandalone: due fratelli preti che si sono sposati a Reggio Emilia. La madre addirittura dichiara alla stampa: li avrei preferiti morti. Così infatti ha detto la mamma di Don Roberto e Don Paolo, i due ex sacerdoti che con un'unica cerimonia si sono sposati il 25 di marzo del 1971 nel Duomo di Reggio Emilia. Roberto era un buon prete, Paolo un esaltato bigotto che non aveva il senso della misura, racconta invece un loro ex compagno di seminario. Il grande amore, poi la nevrosi di Don Roberto nel racconto dei testimoni e della madre della sposa, le stramberie religiose di Don Paolo che vengono raccontate, infatti tanti dicono i suoi atteggiamenti talvolta sfioravano il parossismo, prendeva tutte le cose con una serietà eccessiva. E beh, questa storiella tiene banco fino all'estate del 1971 sui settimanali. Nell'estate invece si comincerà a parlare di scandali amorosi al mare sulle spiagge più belle della Liguria e dell'Emilia-Romagna. E con questo, signore e signori, noi concludiamo la nostra breve carrellata dietro le quinte del 1971. Speriamo che a suon di musica noi vi abbiamo fatto rivivere dei magic moments relativi a quell'anno, e noi vi diamo appuntamento, lo sapete, sempre fra 7 giorni, se avrete voglia di stare ancora in nostra compagnia. Allora, a tutti voi che ci ascoltate dalle comunità italiane nel mondo, grazie, e a tutti gli ascoltatori italiani, noi auguriamo un buon proseguimento con le trasmissioni che verranno dopo di noi. A risentirci.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic.